Grazie. Lasciamo la parola a Giovanni Bianchi per introdurre questa tavola rotonda che era molto attesa. Grazie e buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti. Ringrazio per il libro che ci è stato donato anche per una ragione che mi ricordava poco fa Franco Floris. Nel primo numero di Animazione Sociale, 1971, c'era una scheda sulla pedagogia degli oppressi. La feci io, che ero stato a un seminario a Ginevra con Paolo Freire, in Rue de Saconnet, e con questa scheda intendevamo proporre il discorso, pensa Gigi, in una Milano molto particolare, una Milano dove non soltanto i partiti tradizionali da allora, partiti di massa, ma anche i gruppi politici, Milano ne pullulava, consideravano l'animazione sociale una deviazione socialdemocratica. Proprio perché sembrava alla ipotesi rivoluzionaria che questo creare gruppi sul territorio di animazione fosse cosa, come dire, che puzzava di revisionismo e che quindi veniva vista con un qualche sospetto. Era Donaldo Elena che ci aveva raccolti intorno a questa rivista che poi Don Luigi ha recuperato all'interno del, lo chiamerei, l'universo del noi, di tutte le cose che lo vedono protagonista. Faccio una osservazione soltanto sul titolo, sul contesto di questa tavola rotonda. Un altro mondo è possibile? Quasi un mantra. Tutti ricorderete il testo di Susan George, l'americana a Parigi, un altro mondo è possibile se. Con una difficoltà, richiamo solo un dato per abitudine, un dato strutturale di questo mondo di oggi, che riguarda questo turbocapitalismo, questa fase del capitalismo globale e globalizzato. Nel 2000 la Cina contava per l'8% nella produzione mondiale, nel 2013 per il 30%, in 13 anni. Chi ha perduto le quote? Gli Stati Uniti sono passati in questi 13 anni dal 24% della produzione mondiale al 14%. Il Giappone dal 16% al 7%. Noi sappiamo del resto che la produzione cinese è per gran parte rappresentata da multinazionali che lavorano su quel territorio. Ho richiamato questi dati per dare un'idea del contesto strutturale e delle tendenze che stanno attraversando il mondo della globalizzazione. Per quel che riguarda l'Italia, ha perso in questi 13 anni il 25% della sua produzione manifatturiera. Io sono di Sesto San Giovanni, cittadella dell'acciaio durante il fascismo, Stalingrado d'Italia nel dopoguerra, non perché fossimo una copia dell'epopea guareschiana di Don Camillo e Peppone, ma perché a Sesto, come a Torino, ci sono i primi scioperi nell'Europa occupata dai nazisti. E siccome Stalingrado resisteva alle armate di von Paulus, Stalingrado d'Italia. Ebbene, noi avevamo nella mia città a metà degli anni 70 40.000 tute blu. Non esiste più nessuna di queste grandi fabbriche. Sesto ha tutto sommato 1.000 dipendenti in questo periodo, ma sono dipendenti che so di Oracle, l'Italia, così. Questo a dare il senso di una trasformazione nella quale siamo tutti inseriti. C'è un termine, lo ripete spesso Cacciari, latino ma di evidenza palmare, che dice ubi pecunia ibi patria. La produzione, la politica inseguono il denaro. E siccome noi richiamiamo in questa tavola rotonda il termine della giustizia sociale, della emancipazione, dei beni comuni in una prospettiva planetaria, da noi è anche evidente il fatto che, per esempio, l'imprenditore non è più motivato a promuovere culturalmente e professionalmente il suo dipendente, perché teme che una volta acquisita questa professionalità o si metta in proprio o passi a una concorrenza. Ecco, questo dice una difficoltà dell'animazione, dell'educazione sul territorio, che sta dentro un dato strutturale che ho voluto richiamare con una rapidità che pare alla brutalità delle cifre da questo punto di vista. Per quel che riguarda l'Italia, ed ho finito questa contestualizzazione, io ho questa abitudine, dico basta statistiche, basta istogrammi, sono delle pillole depressive, fate solo una cosa, prendete l'automobile o il treno e andate da Chiasso a Zurigo e guardatevi in giro quanta meccanica di precisione e chimica ha mantenuto la Svizzera, notoriamente fondata sulle banche. Siamo dentro un dato strutturale di questo tipo e vanno trovate le ragioni per una animazione sociale che non può non essere anche politica. Il testo preparatorio dice molto bene, ma l'educazione, se non è politica, che educazione è? E questo in una fase della politica senza fondamenti, così come la stiamo oramai vivendo anche nel nostro paese da un ventennio. Ho cercato di sintetizzare al massimo un contesto, perché credo che un discorso di promozione e di animazione debba tenere conto dei dati strutturali che tutto sommato lo determinano, quantomeno lo condizionano.